Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di ospitare un'altra puntata di Fiondottolina. Condurrà insieme a me questa puntata, questo episodio, Lorenzo della Fionda, al quale lascio subito la presentazione del tema e dell'ospite.
Grazie Alessandro, benvenuti a tutti gli amici della Fionda e di Ottolina. Oggi parliamo di nuovi OGM. In particolare presentiamo un libro scritto da Stefano Mori e Francesco Panier, e l'autore, uno dei due autori è qui con me, Francesco, pubblicato e uscito da pochissimo per Terra Nuova. Il tema è poco battuto nei media ufficiali, sicuramente, a differenza invece dei vecchi OGM di cui abbiamo sentito parlare molto e di cui tutti quanti, bene o male, sappiamo di che cosa si tratta. E invece non tutti sanno che c'è un pericolo concreto che i vecchi OGM rientrino dalla finestra. Sotto una nuova forma, e quindi siamo qui a parlare di questo. Il libro si intitola Perché fermare i nuovi OGM? Lo faccio vedere, quindi è un titolo abbastanza schierato. I due autori fanno parte del Centro Internazionale Crocevia, che è un'organizzazione internazionale che esiste credo dagli anni 50. Poi Francesco, correggimi se sbaglio. E quindi che ha una lunga storia in materia di agricoltura. Allora, prima cosa che vorrei chiedere a Francesco è sul nome. Questi nuovi OGM, come li dobbiamo chiamare? Perché sono stati, in realtà ufficialmente hanno un altro nome, no? New Genomic Techniques, NGT, in Italia hanno ancora un altro nome. Tecniche di evoluzione assistita. Ecco, perché questo cambio di nome? È solo un cambio di nome oppure c'è sostanzialmente qualche cosa di diverso?
Intanto grazie Lorenzo, grazie Alessandro e grazie Ottolina per ospitarci. Siamo veramente felici di incontrare Ottolina per questa prima volta in diretta. Vi
Grazie a voi ragazzi.
seguiamo e naturalmente siamo fan del vostro lavoro. E quindi insomma, venendo alla domanda, devo dire che di nuovo non c'è molto sotto il sole, però si tende molto spesso, non solo in questo caso, ma come avrete visto anche in molti altri, a cambiare il nome per rassicurare le persone. L'acronimo OGM, organismi geneticamente modificati, ormai è sostanzialmente tossico perché sono 20 anni e più che popolazioni, consumatori, contadini, popolazioni indigene, ma perfino politici, organizzazioni ambientaliste hanno reso questo acronimo intollerabile per le popolazioni europee. E c'è una sorta di rigetto rispetto all'ingegneria genetica, nel cibo specialmente, e per questa ragione tutta una nuova ondata di nuove tecniche che producono organismi geneticamente modificati sono state rinominate come New Genomic Techniques, quindi nuove tecniche genomiche, e quindi hanno assunto un nuovo acronimo che non è più OGM ma NGT. In Italia sono state ulteriormente rinominate nel più rassicurante TEA, quindi tecniche di evoluzione assistita, proprio per dare una sorta di nuova narrazione all'ingegneria genetica, che è quella secondo cui non si fa altro che aiutare la natura ad evolvere se stessa senza più dare quell'immagine invece di un intervento pesante in laboratorio che altera invece molto, molto pesantemente il genoma della pianta o dell'animale o di qualunque forma vivente. Con questo tentativo di rinominare gli organismi geneticamente modificati, ora si tenta appunto di farli passare come naturali, come equivalenti a ciò che produrrebbe naturalmente la natura, scusate il gioco di parole, e quindi per esentarli così da tutte le normative che in questo momento ne garantiscono la tracciabilità, l'etichettatura e la valutazione del rischio.
Oh, ecco, per capire un po' dove siamo, voi fate parecchia storia, diciamo, in questo vostro libro. Storia sia degli OGM, della legislazione anche sugli OGM. dei movimenti anche che hanno portato a questa legislazione, e poi anche un po' di storia della genetica, quindi l'ho trovato molto interessante. E per capire un po' e fare il punto anche rispetto ai vecchi OGM, ecco, com'è la situazione legislativa in Europa? Cioè, gli OGM si possono coltivare, non si possono coltivare, dove, per quale uso? Se ci fai un quadro più o meno del punto a cui siamo dal punto di vista dei vecchi OGM.
Certamente. Ma allora, se ci fermiamo all'Europa, la situazione è questa. L'Unione Europea ha la normativa più cautelativa forse nel mondo rispetto ai prodotti dell'ingegneria genetica, e questo proprio perché c'è stata una grande movimentazione di popolo e anche contadina, soprattutto contadina quasi direi, dalla fine degli anni 90 fino al recentissimo passato. Quindi l'Unione Europea si è dotata all'inizio degli anni 2000, nello specifico nel 2001, di una direttiva, quindi di una norma che deve essere poi implementata negli Stati membri con leggi nazionali, che imponeva la tracciabilità, l'etichettatura, la valutazione del rischio per il cibo geneticamente modificato, diciamo così, e per i prodotti dell'ingegneria genetica in generale. A questo sono seguiti due regolamenti che dettagliano come tracciare, come etichettare alimenti e mangimi, e quindi settano proprio, come dire, le specifiche che ogni Stato dovrà seguire per seguire, diciamo, monitorare questi prodotti. Nel 2015 un buon numero di paesi, tra cui l'Italia in prima fila, hanno addirittura spinto per avere una cautela in più, cioè poter vietare sul proprio territorio la coltivazione di questi OGM. Quindi, oltre in questo momento, gli OGM possono essere commercializzati, ma devono avere sopra un'etichetta, devono avere una valutazione del rischio a monte e devono essere tracciabili. In molti paesi, 17 in questo caso, più la Vallonia, quindi che è una regione del Belgio, quindi 18 in tutto, non possono invece essere coltivati, che è una garanzia in più che alcuni paesi hanno chiesto, tra questi d'Italia, per ragioni socio-economiche, quindi per il problema della diffusione di colture brevettate in campi dove non si possono separare le filiere, in terreni dove non si possono separare le filiere. Quindi immaginiamo al biologico, per esempio, che vieta in tutta la sua catena produttiva l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, la contaminazione sarebbe, diciamo, cosa fatta in Italia se fosse possibile coltivare gli OGM. E quindi, per questa ragione, che impatterebbe a livello socio-economico in maniera molto forte sul settore del bio e delle colture non OGM, è stato poi approvato, richiesto e ottenuto una modifica della direttiva del 2001 che permette ai Paesi membri di non coltivare, di vietare la coltivazione degli OGM. Quindi oggi abbiamo una normativa molto forte e molto basata sul principio di precauzione, che ha permesso all'Italia e a molti altri paesi, la maggior parte d'Europa, di rimanere liberi da organismi geneticamente modificati. Si coltivano in piccola parte solo in Spagna e Portogallo, e negli ultimi 20 anni abbiamo visto che sostanzialmente la quota di campi coltivati a OGM, sostanzialmente mais della Monsanto, in questi due paesi è calata drasticamente. Quindi non interessa, non c'è neanche un interesse commerciale, perché per le persone non è interessante, anzi è preoccupante dover ritrovare al supermercato. Per gli agricoltori, i benefici di resa che venivano promessi sono sfumati nell'arco di un decennio. E quindi anche in Europa questa percentuale sta calando drasticamente. Questo vuol dire, tra l'altro, che secondo il nostro parere, che si può fare un'agricoltura senza OGM, si può sfamare una popolazione senza l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, anzi, molto di più, si può anche far crescere dei settori come l'agroecologia, il biologico, e dargli un valore aggiunto senza aver bisogno di colture geneticamente modificate e brevettate che fanno bene solo alle imprese che le brevettano fondamentalmente.
Ecco, a proposito di questo, uno dei motivi, mi sembra di aver capito, che venivano addotti per l'utilizzo degli OGM è che servono tecnologie maggiori per sfamare, diciamo, tutta la popolazione mondiale. Ecco, diciamo, al di là degli OGM, dato che mi sembra che questa tesi viene propugnata con molta forza da alcune entità. È vero che servono maggiori tecnologie per sfamare la popolazione mondiale e che tipo di tecnologie e poi eventualmente quali sono le altre motivazioni che sono state usate per cioè perché servivano questi OGM?
Dunque, gli OGM sono stati promossi con la promessa mai mantenuta che avrebbero potuto ridurre la fame nel mondo, ridurre l'utilizzo della chimica, e i nuovi OGM invece li promettono come soluzione al cambiamento climatico, quindi come capacità di adattare meglio le piante agli effetti del cambiamento climatico. Quindi la narrativa è un po' cambiata nel tempo, in sostanza si cerca di promuovere la tecnologia, non solo in agricoltura, ma in tutti i settori, come, come dire, la panacea di problemi che sono invece di natura sociale e di sistema economico. Questa è la nostra valutazione. Rispetto alla necessità di più tecnica, più tecnologia per risolvere i problemi di fame nel mondo, anche qui noi siamo in disaccordo. Uno, perché i dati della FAO ci dicono che circa il 75% del cibo utilizzato per alimentazione, cioè dell'agricoltura, scusate, utilizzata per alimentazione, è ancora prodotta e ancora appannaggio dei piccoli e piccolissimi agricoltori, specialmente nel sud del mondo. Mentre abbiamo circa un terzo del cibo prodotto a livello mondiale che viene sprecato, e viene sprecato perché non c'è una buona logistica, si tende a fare filiere molto lunghe invece che filiere corte territoriali, si spreca molto cibo anche alla fonte, cercando sempre prodotti standardizzati che appena deviano un pochino dalla forma voluta dai supermercati vengono scartati e quindi sono scarto che nasce direttamente in campo e quindi semplicemente per un tentativo di inseguire prodotti tutti uguali, commodities da scambiare sul mercato internazionale si genera una forma di spreco esagerata che in qualche modo potrebbe già di per sé se ridotta a sfamare il pianeta, perché sempre la FAO ci dice proprio questo: abbiamo abbastanza cibo per tutti, semplicemente distribuito molto male. Quindi abbiamo persone che mangiano troppo poco o non mangiano, nello specifico siamo quasi intorno agli 800 milioni di persone sottonutrite o in stato di fame, secondo gli ultimi report della FAO, e dall'altra parte abbiamo centinaia di milioni invece di persone che soffrono di obesità o comunque di malattie legate alla sovralimentazione e alla cattiva alimentazione. Quindi non abbiamo bisogno di più tecnologia, quindi di produrre di più sulle stesse superfici per sfamare una popolazione mondiale in crescita. Il cibo per circa 10-12 miliardi di persone esiste già, dice la FAO, basterebbe riformattare un po' il sistema alimentare internazionale, ridurre i commerci globali e passare a sistemi regionali o macro-regionali di scambio e coltivazione. Ridurre la scala della produzione delle agricolture industriali monocolturali destinate a mangimi per allevamenti intensivi e in questo modo già avremmo una maggiore facilità di arrivare a mettere nel piatto di persone che mangiano troppo poco qualcosa di più.
Gli OGM comunque da noi arrivano, no? Anche se non per utilizzo umano, però come mangimi animali.
Assolutamente, proprio appunto. Le regole che oggi abbiamo non vietano la commercializzazione, la regolano molto strettamente. Quindi un prodotto alimentare diretto, come che ne so, qualunque cosa, i cornflakes fatti di mais OGM avrebbero sopra un'etichetta, il consumatore non li vorrebbe. Qua, gli OGM arrivano nella forma di mangimi, quindi soia e mais specificamente, che vanno a finire appunto ad allevamenti intensivi, anche in Italia, oggi circa l'80% del mangime è geneticamente modificato e questo vuol dire che gli animali che chi mangia gli animali poi introduce nei supermercati e nel piatto hanno mangiato molto spesso un mangime geneticamente modificato. Quale sia l'impatto sulla salute animale e successivamente su quella umana non è ancora chiaro e documentato. Ci sono ragioni per ritenere che andrebbe fatto uno studio maggiore su questi possibili impatti. Che però in questo momento, essendo gli OGM per alimentazione animale molto sdoganati, non viene approfondito.
E se invece fosse passato il trattato di libero scambio con il Nord America, no? Con gli Stati Uniti, il TTIP, che mi sembra di aver capito è stato scongiurato
Per il momento.
per il momento, ecco, questo avrebbe influito in qualche modo?
Assolutamente, i trattati di libero scambio sono, diciamo, per la maggior parte dei cavalli di Troia che cercano di superare barriere normative e tariffarie, che che l'Unione Europea spesso ha più alte rispetto a paesi terzi, e poter appunto facilitare i commerci di derrate alimentari, ma anche prodotti e servizi, di bassa qualità e a basso costo, in modo da poter competere poi con il mercato europeo e sostanzialmente far guadagnare quote di mercato ai partner con cui si vanno a stringere questi trattati. In cambio l'Europa avrebbe avuto in quel caso, nell'accordo con gli Stati Uniti, dei propri benefici, per esempio nell'automotive o in altri settori dove pensavamo di esportare negli Stati Uniti, però in cambio stavamo per aprire le porte dell'agricoltura, quindi abbassare non soltanto i dazi sui prodotti di importazione, ma anche le regole. Il TTIP, tra l'altro, aveva un meccanismo di, si chiama cooperazione regolatoria, che significa ci sediamo ad un tavolo, Ministero statunitense, Casa Bianca e Commissione Europea, e facciamo tabula rasa di tutte quelle regole che creano problemi al commercio internazionale. Questo avrebbe voluto dire sicuramente sancire una sorta di equivalenza tra gli OGM statunitensi e qualunque altro prodotto alimentare europeo, il che avrebbe fatto cadere tutte le salvaguardie che oggi abbiamo e avrebbe portato molto più facilmente gli OGM in Europa.
Senti, invece, in questa piccola storia che voi inizialmente fate della legislazione sugli OGM, sia in Italia all'inizio, sia il ruolo che l'Italia ha avuto nel scrivere questa legislazione europea, che poi ha portato appunto alla possibilità, come dicevi, di vietare la coltivazione in alcuni paesi. Ecco, ma partendo proprio dall'inizio, è interessante come la lotta anti-OGM sia stata, diciamo, bipartisan, no? C'è stato inizialmente quel provvedimento del governo Amato, poi quello di Alemanno. Tra l'altro è interessante che voi riportate anche qui questi leaks di documenti, insomma, trapelati di WikiLeaks, in cui l'ambasciatore americano chiede a Gianni Letta, insomma, che Alemanno sia fermato in qualche modo nella... E Gianni Letta gli dice sì, come no? E invece... Non... Ecco, quindi è molto interessante questa parte, e invece c'è un po' da rammaricarsi il fatto che adesso sembra che non si stia muovendo una foglia, anzi che remino tutti anche in Italia, anzi soprattutto in Italia, nella parte contraria, anche le associazioni di categoria come la Coldiretti.
Giustissimo paragone, questa storia comincia una mattina del 2003, quando l'ambasciatore americano in Italia, Floyd Sandler, chiama Gianni Letta e gli dice: sentite un po', ma qui c'è un signor Gianni Alemanno, vostro ministro dell'agricoltura, che sta per varare una normativa molto stringente sulla coesistenza fra OGM e non OGM, proprio perché l'Italia non ha la possibilità di far coesistere queste due cose, perché la contaminazione, dato il territorio, è praticamente assicurata, e per noi questo è un problema, perché rallenterebbe le esportazioni che noi vorremmo fare da voi. Allora Gianni Letta dice: aspetta un attimo, mette in viva voce Berlusconi, questo è tutto scritto in un cablo di WikiLeaks uscito una decina di anni dopo, forse qualcosa meno, e Berlusconi dice sì, non vi preoccupate, la risolviamo per via politica, silenzieremo Alemanno sostanzialmente. Questa cosa per metà riesce, per metà no, perché nel 2004, verso la fine dell'anno, poi questa normativa effettivamente viene, questo decreto viene effettivamente portato e approvato, e quindi si aggiunge una barriera normativa nazionale a quelle che già stavano nascendo in tutta Europa. Questo per dire che bisogna anche avere una certa laicità pratica quando si fa politica, e quindi quando si fanno lobby o advocacy, diciamo così, quello che significa pressione istituzionale, bisogna capire dove c'è una possibilità di avere un riscontro. E devo dire che tra le tante persone con cui abbiamo parlato, anche le più ecologiste e ambientaliste, dicevano, o di sinistra, dicevano: Alemanno è stato uno dei migliori ministri dell'agricoltura da quel punto di vista, perché riusciva a tenere testa un governo liberale che avrebbe voluto appunto OGM a go-go, industrializzazione dell'agricoltura, abbassamento della qualità, e lui invece aveva comunque sotto la Coldiretti, come sempre, che aveva degli altri interessi in quel momento, e quindi tenne duro, e anche contro il suo governo, anche contro il suo presidente del Consiglio, riuscì ad avere la meglio, proprio perché spostò pezzi di di potere, di economia del paese verso un'altra direzione. Quei pezzi oggi non ci sono più, la cosa strana è quella. Quindi la Coldiretti, che era il grande potere dietro tutto questo, e che tuttora lo è, infatti elegge il ministro dell'agricoltura sostanzialmente e lo possiamo dire che lo influenza molto, molto fortemente, oggi si schiera dall'altra parte. Cioè negli ultimi 5 anni ha fatto una sorta di inversione a U, dove ha cominciato a dire che le nuove tecniche genomiche, quindi i nuovi OGM, non sono OGM, sono genetica green, la chiamano loro. Quindi ci possono aiutare a risolvere i problemi del cambiamento climatico, la siccità, e quindi dobbiamo produrle in Italia, e in questo sponsorizzano molto la ricerca che sta facendo il CREA, Centro di Ricerca Agricola del Ministero, su queste nuove tecniche, sperando che ne venga fuori qualcosa di buono, forse per poterne beneficiare per primi. E beneficiare poi sempre con molte virgolette, perché sappiamo che la Coldiretti vorrebbe dei nuovi OGM non brevettati per poterli utilizzare probabilmente come colture per cereali o per frutticole o per orticole, eppure sappiamo benissimo che la tecnica produce organismi brevettati e proprio non si scappa, cioè gli OGM nascono con uno zainetto sopra che è il brevetto, e questa roba non può non darsi perché è un procedimento tecnico creato apposta con l'idea di poterlo brevettare e creare culture altamente proprietarie. La Coldiretti vorrebbe nel negoziato che si sta conducendo avere, come si dice di solito, la botte piena e la moglie ubriaca, cioè avere gli OGM e non avere il brevetto, ma in questo sta facendo un calcolo molto sbagliato che probabilmente ricadrà, se la deregolamentazione proposta arriverà a meta, ricadrà sulla testa dei suoi associati.
Senti, adesso vado veloce perché non voglio sforare, però volevo far vedere questa bandiera, dato che siamo passati a parlare di...
Bravo, bravo.
Politica. Allora, questa è... questa, spiegalo tu che cos'è, e poi ci spieghi che cosa ha a che fare, se ha a che fare qualcosa con il nostro Ministero della Sovranità Alimentare.
Questa, diciamo, è l'origine di cui si è voluto appropriare distorcendola il nostro Ministero dell'Agricoltura. Questa è la bandiera della...
leggiamo solo che dice sovranità alimentare dei popoli.
Esatto. Questa è la bandiera ufficiale del Movimento Internazionale per la Sovranità Alimentare, che è un movimento di contadini, pescatori, pastori, popoli indigeni, poveri urbani, e insomma tutti coloro che producono cibo o vogliono lottare per la possibilità dei popoli di controllare democraticamente i propri sistemi alimentari, di poterli basare su diritti collettivi ai mezzi di produzione, e non sul commercio globale e sulle liberalizzazioni. Così è nato questo concetto nel 1996, in un'assemblea che si è tenuta a Roma, di cui Crocevia ha organizzato praticamente la logistica e l'incontro, e poi negli anni ha dato forma a un movimento che comprende dalla Via Campesina, che è il più noto e universalmente presente nel mondo, movimento di contadini, fino a tante organizzazioni regionali e territoriali. Quando parlo di regionali parlo di continenti, quindi Latino America, Nord America, Oceania, Africa, e Europa e sud-est asiatico e Asia, e che oggi conta circa, se non sbaglio, 300 milioni di agricoltori, di produttori di cibo che fanno parte di questo grande movimento. Questo grande movimento si è strutturato in questa piattaforma che si chiama IPC, Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare, sono termini un po' pomposi ma risalgono appunto agli anni 90, un comitato auto-organizzato fatto di leader contadini, indigeni e pescatori, insomma, come dicevo prima, di tante constituency, quindi di tanti settori, che si ritrovano per pianificare delle attività politiche di pressione sui governi a livello globale. Nello specifico hanno scelto la FAO come punto d'entrata e quindi lì hanno attivato una serie di pressioni politiche, di proposte politiche per avere riconosciuto il diritto al cibo, il diritto alle sementi, il diritto di accesso alla terra, all'acqua, e hanno ottenuto tutta una serie di normative internazionali che ora cercano di portare nei paesi per renderle coerenti con i loro principi. E quindi diciamo in Italia abbiamo avuto un tentativo di furto di questo concetto, di questo nome, da parte del ministero attuale, che si chiama Ministero della Sovranità Alimentare, in maniera piuttosto, io credo, fuori luogo, proprio perché non si sta trattando, nel caso di Lollobrigida, di sovranità alimentare, ma di una sorta di, non saprei neanche come definirla, però di supporto all'agricoltura industriale nazionale, non più di quello.
Ho capito. Che poi agricoltura industriale nazionale poi vuol dire in realtà agricoltura multinazionale, perché i padroni del mercato delle sementi brevettate, no? Sono poche multinazionali.
Assolutamente, c'è questa grande contraddizione per cui Lollobrigida da un lato parla di sovranità alimentare, che significa sussidi alle aziende agroindustriali del paese, dall'altro però apre e cede questa, in maniera così evidente, la sua sovranità nazionale, che tanto gli sarebbe cara, sperando di ottenere un'apertura, una deregolamentazione di questi nuovi OGM, i cui brevetti, abbiamo fatto dei calcoli interrogando dei database di brevetti, nel libro lo raccontiamo, sono quasi tutti in mano già a quale quattro imprese multinazionali più grandi, quindi Bayer, Monsanto, Corteva, Syngenta e BASF, che da sole controllano circa il 60% del mercato mondiale delle sementi. Quindi, facendo una sorta di, essendo fan, essendo gruppi della deregolamentazione dei nuovi OGM, il nostro Lollobrigida sta facendo tutto il contrario di quello che prometteva di fare.
Bayer Monsanto, Bayer è anche una farmaceutica, no?
Assolutamente. Ha acquisito Monsanto nel 2016, se non ricordo male, per 60-50 miliardi di dollari, insomma, ha fatto un bel investimento e ha così... c'è stata tutta un'ondata di fusioni e acquisizioni negli ultimi 30 anni, a partire l'ingegneria genetica è stato un motore di questa operazione di consolidamento e concentrazione del mercato nel settore sia medico che agricolo, diciamo, di input agricoli. E quindi oggi siamo passati da, erano 6-8 aziende a controllare fondamentalmente la gran quota del mercato negli anni, all'inizio degli anni 2000, adesso sono diventate 4, quindi c'è una progressiva piramide che si va costituendo sempre più, dove i vertici hanno in mano una quota del mercato sempre maggiore e sostanzialmente lavorano in regime di oligopolio, nel possesso di, appunto, tratti genetici e sementi, pesticidi, fertilizzanti, erbicidi, input di altro tipo, quindi macchine agricole. Sono veramente pochissimi, hanno in mano il controllo di tutto e stanno molto lavorando ora con la digitalizzazione, quindi col tentativo di, appunto, di fare anche un agglomerato di poteri sui big data, i dati che puoi ricavare dagli ecosistemi, quindi temperature, pluviosità, dati meteoclimatici che possono utilizzare nella un'altra promessa fallimentare, che è quella dell'agricoltura 4.0 con appunto trattori semoventi in campo, un'agricoltura senza gli agricoltori.
Senti, allora provo un attimo in due parole, giusto perché sia chiaro, a riassumere il problema che tu dicevi socio-economico, che l'hai accennato prima. Il problema è che se questi OGM si dovessero diffondere, anche se solo qualcuno li dovesse usare, si potrebbero, anzi sicuramente si diffonderebbero, ovviamente, perché sempre si spargono, e quindi in sostanza tutti quanti poi sarebbero costretti a comprare le sementi da queste multinazionali, perché sarebbero altrimenti accusabili di appropriazione di un brevetto, no?
Sostanzialmente la storia è questa, esatto. Siamo, diciamo, se avverrà questa deregolamentazione degli
è successo
nel passato, è successo soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo dei report di cui abbiamo riportato i risultati, purtroppo si fermano al 2013, ma raccontano un po' di come funziona questa sorta di Monsanto Police, no? La polizia della Monsanto, cioè degli ispettori che dopo che tu, per esempio, hai comprato il mais OGM, l'hai messo nel tuo campo, io sono il tuo vicino e non l'ho mai comprato. Il polline sappiamo che viaggia, e quindi viaggia a bordo di agenti atmosferici, viaggia con il vento, appunto viaggia anche con gli impollinatori, quindi dalle api agli uccelli. Questo polline, questi tratti genetici possono migrare nei campi adiacenti e anche molto lontani, a volte viaggia chilometri il polline, E se il polline che viaggia a bordo il tratto genetico brevettato può contaminare geneticamente il campo di un agricoltore come me, che per esempio sono a fianco a te ma non faccio gli OGM. Quindi se comincia a crescere delle pannocchie OGM nel mio campo, spesso e volentieri in questo recente passato la Monsanto inviava degli ispettori per andare a fare dei prelievi nel campo degli agricoltori e vedere se mostravano poi in laboratorio la presenza dei tratti da lei brevettati. Se così era, gli mandavano una lettera e gli dicevano: tu, caro agricoltore, hai violato il mio brevetto perché hai usato indebitamente del mais che non hai comprato da me, e in questo modo adesso tu vieni in tribunale e me lo devi spiegare e mi devi dare $8,000. Allora, molti agricoltori che non hanno i soldi per pagare questi processi hanno deciso di patteggiare con accordi appunto extragiudiziali, per cui o a quel punto cominciavano a rifornirsi dall'impresa, oppure dall'altra parte rischiano la distruzione, il sequestro e la distruzione del raccolto. Quindi molto spesso si arriva a dei patteggiamenti che fanno bene solo alla Monsanto. Abbiamo centinaia di questi casi, il più famoso è quello di Percy Schmeiser, che era un agricoltore, scusate non ricordo quale degli stati, di quale degli Stati Uniti d'America, ma è uscito un film l'anno scorso, credo, che vale la pena guardare, con Christopher Walken, che interpreta proprio questo Percy Schmeiser, e il caso del suo processo contro la Monsanto. In quel caso lui è riuscito a tenere duro, ha vinto il processo, cioè non, in realtà ha perso il processo, ma non ha dovuto pagare le spese, quindi fondamentalmente ne è uscito con uno 0-0, però questa cosa lo ha tenuto impegnato per molti anni, appunto, dove ha dovuto rispondere in tribunale, indebitarsi, pagare un avvocato per poter sostenere questo processo, e poi alla fine è risultato che il problema era una contaminazione involontaria e quindi lui non è stato condannato, però, o meglio, è stato condannato per violazione di brevetto ma non ha dovuto pagare le spese processuali, quindi se l'è cavata in qualche modo.
Sì, diciamo che sarebbe un dramma per tutti gli agricoltori e anche per la natura, perché l'altro problema, il grande problema, è la biodiversità. No?
Assolutamente.
Che il possesso da parte di poche multinazionali di sementi provocherebbe.
Assolutamente, perché il tema è il tentativo di il possesso della genetica nelle mani delle multinazionali ha come effetto la riduzione della biodiversità, perché le multinazionali ricercano tratti comodi per grandi superfici, commercio internazionale, quindi hanno raccolta meccanizzata, quindi hanno bisogno che un pomodoro sia maturi tutto allo stesso tempo, abbia la buccia abbastanza dura per essere raccolto a macchina, e a quel punto può anche non sapere di niente, magari non produca semi, così non si riproduce da solo, e quindi cercano con la genetica di ottenere queste caratteristiche. Una volta ottenute queste caratteristiche, cercano di estenderle il più possibile, perché hanno bisogno che tutti i camion che raccolgono quei pomodori, tutte le navi che partono con quei pomodori a bordo, abbiano, come dire, ottimizzino lo spazio e possano appunto avere lo stesso funzionamento in tutto il mondo. La globalizzazione è questo, è appiattimento delle differenze, distruzione delle conoscenze territoriali e colonizzazione, oltretutto, anche delle piccole agricolture contadine. In questo modo la biodiversità, che significa invece avere tanta diversità in campo, culture differenti, che ruotano, stagionali, con sapori diversi da regione a regione, da tipo a tipo, tutto questo naturalmente può scomparire una volta che si riesce a introdurre una cultura geneticamente modificata che contamina le altre, le toglie di mezzo, costringe gli agricoltori a impiantare quella e si estende su tutto il territorio possibile.
Oh, dato che abbiamo ancora, credo, qualche minuto, volevo parlare un attimo, l'altra cosa interessante che voi fate è parlare di genetica, di storia della genetica, di come diciamo di come è stata scoperta questa tecnica di manipolazione genetica, partite abbastanza da lontano, e spiegate che può essere utilizzata per qualunque cosa, ovviamente, quindi non solo per modificare il seme di una pianta, ma anche per esempio per modificare un virus o un batterio o modificare anche un essere umano, volendo, no? Qualunque cosa. Ecco, e la cosa interessante è come poi l'industria non si faccia molti scrupoli di come vengono usate queste tecniche, ma raccontate l'episodio di questo, al di là dell'industria, mi dicevi di questo giapponese, credo.
Cinese.
C'è questo cinese che si fece fare due gemelle. No?
In realtà è successo che, allora, sì, facciamo cerchiamo di... La storia ci aiuta, ecco, diciamo, avere un approccio storico aiuta un pochino a vedere dove ci sono le grandi convergenze tra il mondo della ricerca scientifica e potere politico e industria e nascente industria biotecnologica sementiera. Quindi cerchiamo di raccontare queste convergenze che ci sono state e che adesso si concretizzano nei nuovi OGM, tecniche che, come dicevi tu, possono essere di modificazione genetica, che possono essere usate per modificare qualunque forma vivente. Quindi stiamo parlando in questo caso di agricoltura e di cibo, perché è su quello che si concentra il processo in corso di deregolamentazione a livello europeo. Ma queste stesse tecniche vengono utilizzate per creare prodotti farmaceutici piuttosto che interventi sulle persone, quindi medici e sanitari sulle persone, e anche potenzialmente per elaborare nuovi virus o modificare forme viventi diverse dalle piante, quindi dalle zanzare. Poi ci sono progetti che sembrano assurdi ma sono in corso, alcuni finanziati come quello del progetto Malaria dalla Gates Foundation, che semplicemente sta cercando di rendere sterili attraverso la modificazione genetica le zanzare che portano la malaria, così da far sì che la loro progenie non avvenga e che collassi la popolazione di zanzare in certi paesi, senza porsi il problema che liberare zanzare sterili, zanzare con la possibilità di creare progenie sterile liberamente così nell'ambiente, ha il rischio che poi tutta la catena alimentare di cui le zanzare fanno parte possa collassare, quindi rane piuttosto che pipistrelli, piuttosto che altri uccelli o insetti che hanno a che fare con l'esistenza delle zanzare, se noi le togliamo di mezzo così con un tratto di penna dall'ecosistema, si possono creare scompensi anche veramente incontrollabili che possono provocare degli enormi casini. Dall'altra parte c'è gente che, siccome queste nuove tecnologie non hanno una vera e propria regolamentazione internazionale, se ne serve come gli pare. È finito sul Guardian recentemente la storia di uno che si era fatto un kit di modificazione genetica e se l'è fatta su di sé, e quindi c'è gente che gioca col genoma perché non costa troppo avere un kit per farlo, e invece un ricercatore cinese che ha intervenuto su degli embrioni umani in laboratorio e ha creato fondamentalmente due gemelle geneticamente modificate, che è il primo caso al mondo di modificazione genetica umana. Questa roba l'ha messo in galera per qualche mese o anno, ma di recente è tornato in laboratorio a fare quello che faceva prima. Quindi è molto strano che appunto ci sia, è molto inquietante il fatto che non scatti, come dire, una sorta di campanello d'allarme nella cosiddetta governance internazionale che blocchi immediatamente queste tecniche, crei una moratoria per cui si comincia a discutere della necessità o meno dell'utilizzo così invasivo delle nuove tecniche genomiche, perché possono veramente creare dei grossi scompensi. Una volta introdotte, è anche questo che cerchiamo di portare come ragionamento, la tecnica non è mai neutrale, nasce e si sviluppa sempre in un contesto storico e in un sistema di potere. Queste tecnologie nel sistema di potere attuale non hanno altro fine se non quello di aumentare lo sbilanciamento che già c'è. E quindi noi temiamo che se non c'è un controllo molto forte, una regolamentazione molto forte su queste nuove tecnologie, il problema è che c'è la possibilità che si arrivi anche a forme di eugenetica nel prossimo futuro.
Non è così, diciamo, futuribile, no? Come scenario.
Si può fare, sembra, quindi perché non
sì,
farlo?
Si può fare, quindi sembra che qualunque cosa che si possa fare, poi a un certo punto sembra un po' un gioco da stregoni. Tra l'altro, anche dal punto di vista degli effetti sulla salute delle modificazioni genetiche delle specie vegetali, o comunque di quello che poi noi ci mangiamo, queste modifiche, anche con queste nuove tecniche, sembra che non siano affatto così sofisticate, perché poi una modifica può scatenare anche altre a catena imprevedibili.
Assolutamente, diciamo, queste nuove tecniche genomiche che vogliono deregolamentare in Europa dicendo che sono uguali alle modifiche che farebbe la natura evolvendo una pianta, sono in realtà molto imprecise e molto invasive. ormai ci sono veramente tanti paper scientifici che lo dicono, quindi esiste anche una scienza che fa dei controlli su quello che viene detto da alcuni biotecnologi, quelli diciamo più asserviti al potere, una scienza che dice quando si utilizzano queste nuove queste tecnologie sul genoma delle piante possono avvenire una serie di modificazioni molto diverse e molto più puntiformi e anche distribuite in luoghi diversi da quelli che noi abbiamo mirato, perché si dice che queste tecniche sono mirate, quindi tagliano un punto del genoma ben preciso che ha una precisa funzione che noi possiamo attivare o disattivare con la nostra biotecnologia. L'effetto non è esattamente così, diciamo, diretto, anzi, ci sono una serie di modificazioni all'intorno che si verificano, sia vicino ai siti di taglio del genoma, sia in luoghi anche molto distanti, e queste tecniche sono così invasive che possono penetrare luoghi del genoma che sono normalmente protetti dalle modificazioni, quindi in questo sono molto diverse da ciò che fa, per così dire, la natura, perché le modificazioni genetiche che normalmente avvengono in natura quando una pianta si riproduce o ha a che fare con l'ambiente, quindi subisce delle pressioni ambientali, riguardano porzioni del suo genoma che normalmente non sono quelle più protette o più recondite che devono preservare alcune funzioni, alcuni meccanismi di regolazione. Invece queste nuove tecnologie possono arrivare fino dentro questi anfratti, anche non volendo, e creare dei tagli e costringendo così la cellula a ripararsi come meglio riesce, ma in quel momento magari appunto fare dei riarrangiamenti del materiale genetico che possono portare, ci dice l'Agenzia Francese per la Sicurezza Alimentare proprio a marzo, anche allo sviluppo di tossine o allergeni che originariamente non erano previsti. Quindi gli impatti sulla salute non è che ci sono, ci possono essere. E se non c'è una valutazione caso per caso, se non ci sono tutte le garanzie che abbiamo adesso sugli OGM di prima generazione, quindi la tracciabilità, le etichettature e la valutazione del rischio, tutti questi problemi non li troveremo mai. Ed è esattamente quello che vogliono le imprese, ed è esattamente quello che sta cercando di fare la Commissione europea insieme al Parlamento europeo. Togliere queste salvaguardie, togliere i meccanismi di tracciabilità, lasciando alle imprese e alla scienza, per così dire, amica delle imprese, tutto il potere di decidere che cosa fare e quando farlo e come farlo.
E tra l'altro un'altra contraddizione legata a questo è che da una parte si dice che queste modifiche sarebbero simili a quelle effettuate dalla natura per tranquillizzare il pubblico, però da un'altra parte invece si punta al brevetto.
Questo è esattamente un ottimo punto, perché è un tentativo anche di ragionamento che proponiamo nel libro, cioè quello di cominciare a guardare alle nuove forme del capitale, alle sue nuove forme di accumulazione, in un modo nuovo. Cioè non siamo più di fronte al tentativo del capitale di distanziarsi da ciò che è natura, per farsi vedere come qualcosa appunto di tecnico, di originale, di nuovo, di industriale. È un tentativo invece di mimare la natura sempre di più, di confondersi con la natura, è un tentativo di proporsi come qualcosa che è sia naturale, quindi tranquillizzante, sia tecnico e quindi brevettabile, quindi appropriabile. C'è un tentativo quindi cade un principio di non contraddizione che c'è sempre stato, cioè quello fra i concetti, tra la natura e la tecnica, fra la biotecnologia e l'agroecologia. Ora tutto può essere qualcosa e anche il suo contrario. In questo modo il capitale tende a cercare di tranquillizzare, di appropriarsi di cose che sono, come dire, inappropriabili, come l'aria con i mercati del carbonio o come il genoma nel caso delle piante, e metterlo a profitto in nuovi cicli di accumulazione che non sono più basati sulla materia, quindi sull'estrazione di materia dall'ecosistema, ma sono basati sull'informazione, quindi su quello che io so o credo di sapere o dico di sapere su quella funzione, quel tratto, quella porzione di ecosistema e le funzioni che esprime. Già soltanto nominare e circoscrivere con operazioni matematiche puramente cognitive, senza quasi neanche bisogno di operazioni tecniche, queste porzioni di natura le fa emergere in una forma di merce, e così le rende scambiabili su mercati fittizi che vengono creati. E il tema degli OGM è molto simile e molto aderente a questa nuova forma di ragionamento che ha il ciclo del capitale, proprio perché appunto può essere sia natura, ma una natura brevettabile, quindi sia qualcosa di totalmente che non va regolato perché ha dei cicli e delle funzioni che sono presenti nell'ambiente, però siccome c'è un'operazione inventiva dietro, però lo possiamo anche brevettare e appropriarcene un minuto dopo. E questa capacità mimetica va conosciuta e capita dai movimenti sociali, noi crediamo, e va anche contrastata il più possibile.
Bene, grazie Francesco, non so se Alessandro vuole chiedere.
Tanto voglio ringraziarvi perché è stato molto interessante, non sono ovviamente un esperto di questo tema, e è un tema che si tratta anche poco, Ottolina, però quindi a maggior ragione, insomma, era penso un approfondimento dovuto. Prima di lasciarci volevo far vedere a chi ci sta ascoltando l'ultimo numero della rivista della Fionda, della rivista semestrale, perché è in qualche modo attinente a quello che stavamo dicendo. Ditemi se lo vedete, credo di sì.
Sì.
Eccolo qua, contro il green, per una vera ecologia. Quindi invito, insomma, tutti quelli che fossero interessati anche un po' a approfondire questi temi, anche, diciamo, questo macro tema nei suoi vari aspetti, consiglio di comprarsi questo numero. E niente, io vi ringrazio,
faccio,
ragazzi,
scusa Ale, faccio rivedere il libro.
Bravo, sì, bravissimo, libro, sì. Perché fermare il nuovo GM,
ecco qua.
Sì, perfetto. Bene, grazie ragazzi, allora, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, e ci vediamo alla prossima puntata, e alla prossima puntata di Fiondottolina.
Grazie infinite,
ciao ragazzi, ciao.